Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, è 5 luglio del 2026. Sono a Roma, ma non c'è Quarta Repubblica e non c'è più 10 minuti, quindi un grande saluto a Gianfranco Fini, a Benedetta. Non so ancora se Benedetta riesce poi alla fine a venire alla ripartenza a Maratea, mi auguro di sì, ma c'è qualche piccolo problemino, mi indica Benedetta Reiser. Allora, aspettate che metto i commenti in grande, che così li potete vedere forse meglio, questi qua che scorrono, eccolo qua. Oggi ci sono una serie di articoli interessanti e quindi ve li sottopongo tutti quanti, vediamo qua chi arriva. Ah, ciao Andrea, ciao Lo Pucciarelli. Il primo riguarda Trump, perché ieri ha celebrato davanti al monte in cui ci sono le figure dei grandi presidenti americani, 250 anni dell'indipendenza americana, che è l'indipendenza insomma delle 13 colonie, dal sopruso della monarchia inglese. Quindi oggi mi sembra che fosse proprio domani che diceva che questo dovremmo celebrarlo un po' tutti noi, non so se era il domani, ma potrebbe essere il domani. Ma il punto fondamentale sono le frasi di Trump, perché ha detto: noi sotto attacco dei comunisti. In realtà non dice esattamente questa cosa, dice: non saremo noi un paese comunista, che è un po' diverso. E questo lo dice, devo dire la verità, nelle tante follie di Trump a ragion veduta, perché se la città più importante d'America, una delle città più importanti d'America, che si chiama New York, ha un sindaco che si chiama Mamdani, il quale non solo ha una tolleranza per il velo che non è molto compatibile ai principi ispiratori di quella grande nazione che si chiama Stati Uniti, ma che chiede, che fa operazioni da comunista, come il blocco degli affitti su 4 milioni di appartamenti americani, o la tassazione dei cosiddetti ricchi, che sono comunque in New York sempre tassati più degli altri paesi, tant'è che stanno scappando in altri paesi e regioni degli Stati Uniti. Beh, insomma, qualche ragione evidentemente ce l'ha. Ovviamente il contrasto è con l'altro grande americano, cioè con Papa Leone, che ieri si è presentato a Lampedusa e ha detto una cosa straordinaria, è normale, come dice, come è ovvio che possa dire un Papa, e cioè ha detto che l'immigrazione bisogna trattarla come umanità, e poi dice una cosa che è altrettanto vera, dice: guardate che gli Stati Uniti sono diventati grandi proprio per le migrazioni. Ecco, su questo non c'è bisogno di dirlo al Santo Padre, e probabilmente bisogna dirglielo anche a Trump, insomma, entrambi bisogna dirlo. C'è un famoso speech di Milton Friedman che spiega il motivo per il quale gli americani negli anni 80 o 70, insomma, non erano così favorevoli all'immigrazione neanche in quegli anni, tant'è che da lì iniziarono tutte le mosse per bloccare l'immigrazione in America. E sapete per quale motivo? Perché l'immigrazione in America prima era uno strumento per cui si arrivava in America e con il proprio lavoro si aumentava il PIL e si rendeva il paese più ricco, più intelligente, più prospero. E da un certo punto in poi l'immigrazione è arrivata in America per prendersi il PIL, cioè per prendersi quel welfare state che prima non c'era. E quindi una cosa è arrivare in America e contribuire alla grandezza di quel paese, e una cosa invece è arrivare in America e contribuire all'utilizzo del welfare di quel paese. Sono due cose completamente diverse. E era un po' che non ci diventavo Garcia. Nick è da giorni che parla della mia amata Colombia, finalmente a Fuera il presidente guerrigliero comunista. Sei un mito, Garcia. Fatevelo spiegare da lui chi era il guerrigliero che faceva il presidente della Colombia, un paese straordinario. E ci sono dei posti che ho visitato in Colombia, che sono la zona cafetera, Bogotà, scusatemi, e le isole del Rosario, Cartagena, cioè sono dei posti talmente belli che meritano di essere governati da un grande presidente. Nel frattempo c'è una notazione che vi segno perché è molto interessante, ed è quella che pone oggi in prima pagina il Sole 24 Ore. Sapete quant'è il debito americano? Probabilmente arriverà al midterm, nel momento in cui Trump andrà alle elezioni, a 40.000 miliardi di debito. Noi abbiamo 3.000 miliardi. Soltanto, dice, in un anno gli Stati Uniti hanno fatto più 2.000 miliardi, quasi il 75% di tutto il debito degli italiani. In un solo anno l'hanno fatto gli americani, di aumento del loro debito di pubblico. Loro spendono ogni anno 1.000 miliardi di dollari in interesse, noi 70-80. Beh, insomma, io su questi numeri starei un po' attento. Certo che tutti quanti sono favorevoli, i mercati sono i massimi, i bond, i controbond, i tagli di interesse, ma voi vi rendete conto che cosa vuol dire pagare ogni anno un conto di 1.000 miliardi sul debito accumulato? ma insomma è una cosa pazzesca. E, vi segnalo altre cose interessanti, e cioè la questione dei migranti arriva anche in Italia per una cosa pazzesca, ma pazzesca perché qui si incrocia il concetto di criminalità, di migranti e di insicurezza delle nostre città. Ieri il figlio di un ghanese, un italiano di seconda generazione, si affrettano a scrivere i giornali italiani, tranne quelli di destra, si presenta in un bar di San Siro che conosco bene, e in quel bar di San Siro prende un informatico di 55 anni con moglie e figlia e lo riempie di coltellate senza motivo. Poi viene bloccato da due muratori egiziani, uno dei quali è con la catena e la croce, non a caso ricordiamoci questa cosa con la catena e la croce, non vorrei sembrarvi blasfemo, ma avete capito di che cosa stiamo parlando e lo fermano. Allora, quello che io sto cercando semplicemente di dire è che i criminali ci sono in tutte le latitudini, ci sono criminali italiani, ci sono criminali stranieri, musulmani, cristiani, figuratevi un po' voi, ma il punto fondamentale di questa vicenda è che in una città arriva uno e alle spalle colpisce una persona e la coltella con 20 coltellate. Beh, insomma, fa una certa impressione. E fa una certa impressione anche il fatto, e soltanto Sallusti prende questa cosa che è fantastica nel farvi incazzare, riguardo a un poliziotto che dovete sapere ha partecipato al derby da poliziotto tra Juve e Torino, direi, ma non so se era il derby. E si mettono in mezzo tra due bande di, e questo non lo scrivono i giornali, tra due bande di tifosi, di teppisti, come li definisce Sallusti, e dei 130 lacrimogeni lanciati, uno di questi lacrimogeni è lanciato a altezza d'uomo, colpisce uno di questi signori, questo cade a terra, si fa male e il poliziotto, secondo la procura di Torino, deve essere arrestato. Deve essere arrestato, porca troia! Cioè, vogliono arrestare il poliziotto che ha lanciato un lacrimogeno ad altezza uomo quando, dice Sallusti, stava dividendo dei teppisti che erano noti per prendersi ammazzate tra di loro. Sapete che cosa dico? Si lasciassero, la polizia dovrebbe fare le seguenti cose: ammazzatevi tra di voi, vaffanculo! Ammazzatevi tra di voi, perché io questa cosa voglio un poliziotto indagato e soprattutto con una richiesta di arresto solo dopo che la procura di Torino arresta tutti quelle teste di cazzo che vanno alle manifestazioni e lanciano i fuochi d'artificio ad altezza d'uomo, solo dopo che arresta tutti quei cazzo di Black Bloc che girano col casco e prendono a martellate i poliziotti. Solo dopo io posso accettare che si rompano i coglioni a un poliziotto. Solo dopo. Ma che cazzo di paese è? Cioè, ha ragione la Fallaci. Qua se c'è una divisa e hai una specie di senso di colpa. Ma io voglio. Ma vi rendete conto? Nella città di Askatasuna, nella città del No TAV, nella città in cui facevano la guerriglia contro i cantieri, nella città in cui hanno preso un carabiniere e l'hanno praticamente portato e sequestrato per 40 minuti corcandolo di botte, c'è un cazzo di sistema per il quale devo stare attento perché già ho pagato 40 sacchi ai magistrati, oggi non voglio evitare di pagarne altri 40. C'è un altro sistema per cui un poliziotto c'è la richiesta di arresto perché ha lanciato un lacrimogeno ad altezza uomo dopo 130 criminali. Mi viene il sangue al cervello, mi viene il sangue al cervello, ma mi viene veramente il sangue al cervello. E poi il punto sostanziale è che poi c'è Vannacci, e poi c'è Vannacci che dice dobbiamo avere più sicurezza, dobbiamo remigrare, ma dove cazzo remigriamo? Ma come facciamo a governare un paese in cui un poliziotto che separa degli ultra e lancia un lacrimogeno, non ha sparato, un lacrimogeno e ferisce, gli fa male, certamente, ma questo sta, oggi ha fatto un'intervista, ha detto ah, sono contento di questa cosa. Oh, ma chi sei? Santa Maria Goretti? Santa Maria Goretti, questo è il paese in cui Roggero andrà in carcere per 14 anni e deve dare 1 milione di cazzo di euro a quelli che lo volevano rapinare. Allora, non è poi chiediti Vannacci cresce, è il fatto che c'è un'esasperazione, ma questa esasperazione va a finire ovviamente a chi urla di più. Ma quello che bisogna urlare, lo dovevate urlare, cazzo, quando c'era il referendum, non votando Vannacci, porca di quella puttana. Quando c'è un magistrato che gli diamo sempre quest'idea e quest'aura di loro aderenti. Questi sono Sono quelli dell'Albania, del centro per l'Albania, sono quelli di Askatasuna, sono quelli, cioè non tutti, ci sono dei magistrati che resistono, ma sono una minoranza, è giusto, è bene, fa Sallusti oggi a parlare di questa cosa. Mannaccia, a proposito di come cresce, ci ha spiegato oggi Pagnoncelli che è cresciuto da 702.000 voti di marzo a 1,6 milioni di oggi, nei sondaggi li ha qualificati in 1,6 milioni, 500.000 di questi 1,6 milioni vengono da Fratelli d'Italia, quindi è Fratelli d'Italia il partito a cui toglie di più. 400.000 arrivano dalla Lega di voti e 50 e altri 544.000 vengono da chi non ha votato alle europee, cioè molto del voto diciamo che non c'era alle europee è stato intercettato da Vannacci. Ma la cosa più significativa è che il 55% di quelli che lo votano pensano che la Meloni stia governando bene. Vabbè, quindi questo dovrebbe far riflettere la maggioranza di centrodestra. Seconda cosa di giornata, De Bortoli ci fa un pezzo spiegandoci che la lotta al riscaldamento climatico è un combattere e una battaglia di civiltà ed è incredibile come un giornalista economico. Però vedete, chi, lo dico senza offesa, chi nasce comunista da ragazzino oggi non ci racconta più le cose che ci raccontava da comunista, fa finta che il suo errore sia stato passato in cavalleria, quindi che non si doveva redistribuire il reddito, che non bisognava pensare che i datori di lavoro erano tutti dei ladri, che i sindacati dovevano avere molto più potere e che la proprietà privata era un furto. Cioè il comunista degli anni 70 era comunista negli anni 70 e cosa è diventato nel 2020? Un ambientalista. E oggi con la stessa identica idea morale ed etica che si è dalla parte giusta ci spiega che una battaglia della civiltà è quella di distruggere la civiltà basata sulle fonti fossili e che è colpa nostra se fa caldo. Questo è il principio, voglio dire, è scritto bene perché noi siamo i populisti, noi siamo i negazionisti. Però se racconti questa cosa in questo quadro, interpreti anche i 6 milioni di morti per caldo, come ci ha scritto l'altro giorno su Repubblica, cioè noi siamo i populisti negazionisti, mentre loro che ci raccontano prima 6 milioni, poi 12.000, poi 3.000 morti e il morto poi scopriamo un bambino lasciato nell'auto, il che sarebbe avvenuto anche forse 50 anni fa. Quando metti insieme tutte queste cose, capisci soltanto che il comunismo della tua gioventù oggi è diventato il molto più verde, imbarazzo climatico. Dammi qua. Qualche settimana fa un amico poliziotto mi ha detto: l'italiano medio, se non ha pioggia in casa sua, se ne sbatte. È così, difatti. I magistrati non devono essere protetti con i soldi se le paghino loro la scorta. Togliere la scorta ai magistrati, ma ci sono dei magistrati che combattono contro i mafiosi e ne fanno di tutti i colori. Adesso, insomma, togliere la scorta mi sembra una stronzata. Lo scopo è sempre lo stesso: abbattere i valori occidentali. Certo che è così. Mentre Travaglio oggi, e questa è l'ultima notizia, continua la difesa di Conte e oggi dice delle cose imbarazzanti. Io non capisco come è possibile che uno che ci ha spiegato che le sentenze non valgono perché in realtà sono state cambiate le leggi. I suoi amichetti, proprio per le leggi che lui ha combattuto, cioè l'abuso d'ufficio, non sono stati condannati o andati a processo. I suoi amici indipendentemente dalla questione giudiziaria, come lui ci ha spiegato in tanti pezzi moralistici, sono colpevoli di aver fatto uno sperpero pubblico politicamente inimmaginabile e continua a difendere queste mascherine cinesi, Travaglio. Io non so dove prenda le sue informazioni, studi, nel senso che si guardi le carte, non ascolti. Ascolti soltanto Conte, che quelle carte dice di non conoscerle, o Arcuri, perché oggi ho visto fantastico. Oggi Travaglio ti risponde esattamente come Arcuri risponde in un'audizione fatta alla commissione Covid, la prima dopo Bianchi. Prende la parte di Arcuri e la traduce in un pezzo, però scrivendo delle cose che erano sbagliate, sia dette da Arcuri, sia dette da Travaglio che le copia. Quando lui dice che le mascherine non erano farlocche, secondo lui perché 217 milioni di quelle mascherine sono state incenerite? Noi abbiamo pagato 1,2 miliardi, 800 milioni di mascherine, abbiamo pagato 200 milioni di commissioni e poi si arrabbia che danno indietro i soldi a Bianchi che aveva un contratto con la pubblica amministrazione e non si arrabbia che per quel 1,2 miliardi c'è un signore che si è preso 40 milioni di commissioni, 40 milioni di commissioni, quello non ha prodotto una mascherina, non aveva un rapporto, era soltanto uno che insieme a Benotti erano amici di Arcuri e questi invece di indagare si incazzano con quelli che indagano su questo scempio. Ma è una cosa pazzesca, non te lo aspetti da Travaglio, che dovrebbe sempre indagare, uno che manda i suoi uomini a indagare sul gin tonic per la grazia alla Minetti, e poi scrive una serie di cazzate, non va a indagare su 200 milioni di commissioni, su 1,2 miliardi di appalto in affidamento diretto, e soprattutto con 217 milioni di quelle mascherine che sono state definite e incenerite dal generale Figliuolo. Ma io non ho parole, allora vale tutto, sto zitto, ci arrendiamo, avete vinto voi, le inchieste che valgono sono solo nei confronti di quelli che stabiliscono il fatto quotidiano, tutti gli altri non valgono. Va bene, ci vediamo domani, ciao.